Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. La liturgia della parola di questa quinta domenica possiamo dire che ci offre un compendio bellissimo, straordinario di tutto il mistero della nostra fede. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la Chiesa che si espande al di fuori dei confini della Palestina per coinvolgere tutti i pagani e per realizzare finalmente quella promessa del profeta Isaia che intravedeva tutti i popoli salire a Gerusalemme per celebrare l'unico Dio. Ebbene, dopo la risurrezione di Gesù, questo si è avverato, è sotto gli occhi di tutti, è il sigillo che Dio ha compiuto la sua opera e che siamo entrati nel tempo escatologico finale. San Paolo dice che Dio ha abbattuto il muro di separazione che c'erano tra gli ebrei e i pagani. Ecco, la prima lettura si conclude proprio con questo compendio. Appena arrivati riferirono come Dio per mezzo loro avesse aperto il cuore ai pagani per far accogliere la fede. Ecco, la Chiesa cristiana che esce dall'angustio spazio ebraico non è più una corrente giudaica che seguiva Gesù, ma è una religione universale che vuole e deve trasmettere il Vangelo a tutti gli uomini, a tutti i popoli, a tutte le nazioni. La seconda lettura ci dice qual è il fine di questa espansione, di questo dono che Dio vuole fare agli uomini attraverso questa immagine bellissima che San Giovanni ci trasmette nel libro dell'Apocalisse. Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non vi sarà più la morte, né lutto, né affanno. Le cose di prima sono passate. Dio crea delle cose nuove attraverso la risurrezione. È iniziata una vera e propria creazione, è iniziata una nuova fase della storia umana, l'ultima, definitiva. Il tempo nel quale noi siamo immessi, nel quale noi viviamo, sottolineano gli esegeti, è già il tempo finale escatologico. Non è che il tempo escatologico si realizzerà quando verrà Gesù nella gloria. Il tempo escatologico è già iniziato, perché già ora noi riceviamo la vita divina. Attraverso il battesimo è stato immesso nel nostro cuore un germe della vita stessa di Dio. San Pietro lo sottolinea nella seconda lettera: siamo diventati consortes divine nature, cioè siamo diventati figli di Dio in modo reale, non solamente nominale. E Dio ci dà questa filiazione divina per eliminare dalla nostra esistenza ogni sorta di male. L'ultimo male che sarà annientato è la morte corporale, ma questa è la fine dei tempi. Per intanto noi possiamo avere la forza per eliminare il male morale, il male psicologico, il male sociale, tutto quello che affligge, avvelena e contamina la nostra esistenza. Tutto quello che di negativo ascoltiamo al telegiornale, nei giornali, potrebbe essere eliminato se tutti gli uomini diventassero realmente discepoli del Signore. Purtroppo noi sappiamo che così non è. Anzi, ci sono tanti che combattono addirittura la Chiesa, molti sono indifferenti, molti seguono altre vie e purtroppo anche noi cristiani, noi credenti, spesso non siamo adeguati, non siamo all'altezza, non abbiamo la forza, la volontà, il desiderio, anche l'intelligenza di capire che siamo già nel tempo finale. In questi giorni abbiamo letto, stiamo nella liturgia, stiamo meditando il Vangelo di San Giovanni, il quale afferma, dice, io sono venuto nel mondo non per giudicare ma per salvare. Chi non crede è già condannato, cioè è condannato a vivere in quella esistenza insufficiente, contraddittoria, sempre carente. Guarda che bello, vidi la città nuova scendere dal cielo da Dio. Questo è quello che Dio ci vuole donare. E perché non lo riceviamo? Che cosa dobbiamo fare? Non pensiamo che questo si realizzerà automaticamente dopo che saremo morti, Perché voi sapete cosa insegna la Chiesa. Dopo che saremo morti, alcuni andranno in purgatorio, altri all'inferno. Speriamo che non ci vada nessuno, ma comunque per andare in paradiso bisogna andare col cuore puro. Ma questo cuore puro bisogna realizzarlo già in questa nostra vita. E difatti il Vangelo di oggi ci parla proprio di questo. L'unico modo essenziale, sintetico, che racchiude tutti gli altri insegnamenti della Chiesa è compendiato in questo comando del Signore. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: figlioli, ancora un poco sono con voi, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Allora, io penso che sia utile ricordare il contesto in cui questo insegnamento è stato donato da Gesù. Molti di voi sicuramente si ricorderanno, è il contesto dell'ultima cena, del Giovedì Santo. Capitolo 13 inizia proprio così, è quel brano che leggiamo il Giovedì Santo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Quindi il capitolo si apre con questo insegnamento dell'amore, che non è un insegnamento verbale. È un insegnamento pratico, concreto, esistenziale, che tutti possono vedere, è un insegnamento semplice, visibile da tutti. Che cosa fa Gesù? Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita, poi versò l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Gesù non ha fatto delle grandi dissertazioni teologiche o spirituali. Gesù ha compiuto dei gesti. Gesù ha vissuto in un certo modo ed è quel modo di vivere di Gesù che è il salvifico. Ed è quel modo di vivere di Gesù che può salvarci. Ecco perché noi siamo battezzati in Cristo, per poter vivere come ha vissuto Lui. Il nostro battesimo è una partecipazione alla sua umanità, affinché la nostra umanità possa vivere come l'umanità di Gesù. Quando ebbe lavato i piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Questa è la prima parte del capitolo 13, dove poi c'è l'episodio di Giuda, e dopodiché Giuda è uscito, allora il Signore di nuovo ritorna su questo insegnamento. Vi do un comandamento nuovo, che vi ho amato come io vi amati. E come ci ha amato Lui? Io questa sera mi sento anche fortunato, perché non devo fare delle grandi spiegazioni, delle grandi elucubrazioni, è tutto molto chiaro, molto semplice. Come ci ha amati Lui? Dando la vita e lavandoci i piedi, servendoci. Non c'è mica altro, Non è che dobbiamo fare chissà quali grandi studi o riflessioni per capire questo, o chissà quali grandi attività anche ascetiche. È questo il cuore, cioè entrare in una mentalità completamente nuova, una mentalità alternativa a quella che è la mentalità naturale, che ci spinge a farci servire piuttosto che a servire. Oppure che ci spinge a servire, ma quando serviamo, ancora una volta, lo facciamo per ritagliarci un palcoscenico, uno spazio e un altro modo di vivere egocentrati, no? È difficile vivere per amare e per servire. Eppure questa è l'unica cosa che Dio ci chiede. Allora io non vorrei farla troppo lunga, ho pensato che potrebbe essere utile per noi questa domanda che io vi lascio. Ma che cosa ci impedisce di mettere in pratica questo comandamento? Ma noi vogliamo veramente metterlo in pratica? Vogliamo entrare in questa mentalità, dire da oggi in poi io voglio servire per amore di Gesù. Voglio servire chi? Qualsiasi persona. Non la parrocchia, il gruppo, la famiglia, gli amici, che già sarebbe tanto questo, no? I fratelli della comunità, no, chiunque. Gesù è morto per tutti gli uomini. Soprattutto Gesù ha servito i peccatori, i lontani. Perché Gesù ama tutti gli uomini. Perché ogni uomo è figlio di Dio. Ogni uomo è immagine di Dio. Non ci può essere nessuno escluso da questo amore. Poi ci possono essere delle motività diversificate, ma le cose concrete da fare vengono dopo. La prima è l'intenzionalità del nostro cuore, della nostra fede. Voglio io vivere la mia vita di credente come un servizio agli altri, perché mi fido di Gesù, il quale mi ha detto che in questo consiste l'essere suo discepolo. Da questo saprete che siete miei discepoli. Allora dobbiamo chiederci se vogliamo e se non riusciamo, che cos'è che ci impedisce di vivere d'amore, di mettere al primo posto l'amore gratuito, onnicomprensivo. E allora, una volta che lo capiamo, che lo vogliamo, lo capiamo, allora possiamo chiedere a Dio di liberarci, di aiutarci, di guarirci. Ma se noi non capiamo questo, chiederemo a Dio altre cose. La prima cosa che dobbiamo chiedere a Dio è che ci doni un cuore amante, un cuore capace di amare, un cuore pieno di carità, una carità che si porta a tutti gli uomini. Allora chiediamo in questa Eucaristia, facendo la comunione, proprio perché facendo la comunione entriamo in comunione col cuore di Gesù. E questa è la spiritualità del cuore di Gesù, capire che il centro è il cuore amante di Gesù. E nella comunione noi possiamo entrare appunto in comunione con questo cuore amante, e il nostro cuore può diventare un cuore amante come il suo. Sia lodato Gesù Cristo.